Parliamo di quelli che sono gli allarmi che arrivano rispetto alle fake che girano online. Noi spesso, Annalisa, ne parliamo, no?
Sì.
Perché pensiamo che sia doveroso a livello di comunicazione informare i cittadini che il mondo e la rete, il mondo di internet e la rete, insomma, possono portare davvero anche delle grosse bufale da cui è necessario difenderci. Oggi esce un articolo molto interessante su ADN Cronos rispetto a quelli che sono dei farmaci anti-Covid, o creme anticellulite o pillole dell'amore che vengono vendute in rete. Ovviamente sono tutti fake, sono prodotti assolutamente che non devono essere acquistati e insomma l'Agenzia Italiana del Farmaco rileva un preoccupante incremento delle segnalazioni ricevute dai cittadini, dalle associazioni e dalle aziende relativamente ai casi di questi prodotti acquistati da canali non autorizzati, risultati falsificati e non sono prodotti assolutamente originali. Uno dei motivi per cui spesso ci si rivolge in rete è avere delle risposte, ad esempio sull'estetica. I capelli sono al centro dell'attenzione, davvero di tantissime discussioni anche sui social e girano delle bufale colossali. La nostra ospite, insomma, ha davvero deciso di cambiare, ovviamente la mente, la mentalità di quanti, insomma, approcciano alla rete per avere delle risposte senza sapersi orientare. Lei sta facendo un'opera di divulgazione scientifica, ha scritto anche un libro che si chiama La scienza dei capelli. È una cosmetologa e farmacista, si chiama Elena Corsi Battini e è in collegamento con noi. Ben trovata, dottoressa Buttini, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ben
Intanto,
trovati.
in complimenti, dottoressa Buttini, perché lei ha deciso anche di sfatare falsi miti, bufale che girano, insomma, sul mondo dei capelli, che però è un mondo ovviamente molto attenzionato, non soltanto per l'estetica, ma perché fondamentalmente noi tutti oggi ci troviamo in una società dell'immagine che, insomma, richiede anche di essere sempre in ordine. Lei ha trovato, ovviamente, immagino, lavorando anche in rete, insomma, con i suoi social, terreno fertile rispetto a quelle che possono essere delle falsità enormi, delle bufale gigantesche che girano in questo ambito?
Sì, probabilmente il settore dell'hair care è ancora più ricco di falsi miti rispetto a quello invece dello skin care, quindi dei prodotti per il viso. Pensiamo per esempio a una cosa che è molto frequente ora, soprattutto in questo momento di pandemia, del fatto che possiamo avere i capelli bianchi, si possono formare in seguito a uno spavento o a un trauma. Questo per esempio è uno di quei falsi miti che gira più frequentemente. Chiaramente non è così.
Ecco, quindi ci sono anche ovviamente delle situazioni in cui ovviamente noi ingenuamente ci troviamo e quindi ci troviamo delle risposte, ma
Sì, certo, e le prendiamo per vere, diciamo, perché ormai le
ecco.
abbiamo sentite così tanto, le abbiamo ascoltate così tante volte che le diamo per vere.
Allora, io mi sono divertita moltissimo perché frequentando i social, i gruppi dedicati alla genitorialità e alla maternità, il tema per esempio dei capelli, della cura dei capelli è un tema molto, molto richiesto e molto attenzionato perché sappiamo, non so se questa è una bufala, ma insomma credo che sia assodato che durante la gravidanza con i cambiamenti ormonali
Sì,
possono,
vero,
esatto,
vero.
cambiare i capelli, possono cadere. L'altra volta ho visto una mamma che ha scritto ad un'altra mamma che chiedeva consigli su, insomma, un diradamento che arriva in una parte della testa, non ti preoccupare, mettici l'ammorbidente, ma l'ammorbidente è quello della lavatrice, dottoressa. Io mi dico, bisogna essere dei pazzi, a parte a scrivere queste cose, ma anche a prenderle sul serio. E tutti che mettevano like, cioè, come può
Beh,
essere una
mettevano
cosa del
like per la
genere?
stranezza.
Per quella?
Sicuro.
Ma
È un comportamento molto frequente e molte volte è dato dalla nostra, diciamo, dal nostro vissuto. Per esempio, uno può dire: a me funziona tagliarmi i capelli durante il plenilunio, e mi ricrescono più velocemente, per esempio. Quindi noi parliamo molto sul nostro vissuto. In realtà molte cose che magari funzionano è solamente una casualità, oltre al fatto che possiamo mettere in rischio la salute nostra o delle altre persone, perché se lo facciamo su di noi è un conto, se lo consigliamo a un'altra persona, ha
Ecco.
un peso sicuramente diverso, quindi questi consigli sicuramente sono anche molto pericolosi.
Ecco, diciamo che forse i consigli più innocui erano quelli delle nostre nonne che al limite ci dicevano di farci lo zabaglione in testa. Si ricorda, dottoressa Buttini, no? Quando si usava a dire.
Sì, oppure
Infatti.
uno molto usato, che però devo dire che ha una sua logica, è il fatto di fare quei risciacqui con l'aceto di mele, no? Si usa l'aceto di mele, non l'aceto di vino, perché l'aceto di vino puzza molto, quindi si usa proprio quello di mele, non perché le mele siano, possano dare un quid in più, ma solamente perché ha un odore un po' più gradevole, però appunto è un risciacquo acido che adesso va molto di moda, però anche le nostre nonne ce lo dicevano e ha un senso logico. Quello, per esempio, è un esempio di, come posso dire, di un consiglio di tradizione che però trova una sua scientificità.
Una sua scientificità, quindi insomma voglio dire non tutto è da cestinare, insomma soprattutto
Esattamente.
ecco se non fa male possiamo anche divertirci a fare qualche intruglio, no? Però diciamo che fondamentalmente dovremmo stare attenti quando
Con
c'è,
molta cautela,
esatto, con molta cautela.
assolutamente.
Dottoressa, la chimica, l'industria, il mondo della produzione cosmetica, lei è una cosmetologa quindi insomma ovviamente con lei sfondo una porta aperta, ha dato un'opportunità oggi a tante persone che magari davvero in altri tempi, in secoli passati, avrebbero avuto dei seri problemi, magari con la caduta dei capelli o con insomma proprio un tema estetico legato alla capigliatura.
Allora, se noi parliamo di prodotti anticaduta, sicuramente no, nel senso che i cosmetici non possono prevenire la caduta e non possono, non vanno a interferire su quello che è il ciclo biologico del capello, quindi sicuramente no. La cosa invece che io trovo molto interessante sui cosmetici è capire se questi sono stati uno strumento per aiutare la donna e in generale anche le altre figure che non rientrano nell'immagine dell'uomo cisgender, se l'hanno aiutata o meno a emanciparsi. Quindi se il make-up, per esempio, o la tinta per i capelli sono stati un aiuto o meno nell'emancipazione della donna. Quindi questo secondo me è un altro aspetto, non sicuramente terapeutico, farmacologico, ma sociale, che è molto interessante da andare ad
Ah,
indagare.
questo sicuramente è molto interessante, dottoressa, al netto di quello che poi però in realtà arriviamo a spendere nell'arco di una vita tra tinte,
Spendiamo
prodotti,
moltissimo,
vero?
sì. Assolutamente, e questo ci spiega quanta importanza noi diamo ai capelli. Per noi i capelli sono identitari, quindi se a una certa età una donna decide di farsi il colore, di continuare a farselo, per esempio, proviamo a pensare quanto per lei è importante continuare a vedersi sempre con quel colore di capelli. E secondo me è un aspetto interessantissimo questo.
Sì, anche perché effettivamente è difficile probabilmente accettare un'immagine di sé invecchiata rispetto ad una società che non invecchia, per cui andare controtendenza da questo punto di vista richiede una grande forza, anche probabilmente il desiderio di superare determinate convenzioni sociali, ma bisogna essere forti perché vedersi ingrigiti ad un certo punto, forse non tanto per gli uomini, ma
È
per
un
le
bel
donne,
cambiamento,
è
è
il
un cambiamento.
cambiamento. Infatti questo è un aspetto molto interessante, perché accettiamo che uno, anzi, può diventare quasi ridicolo un
Sì. La
uomo a 80 anni farsi continuare a farsi il colore,
tinta.
nel senso, esattamente, nel senso che la società può giudicarlo quasi fuori luogo, mentre al contrario non è. Diciamo, ci auguriamo tutti che le donne continuino a farsi il colore, ci auguriamo tutti in quel ci auguriamo, ci mettiamo dentro la società. Quindi, quando una donna continua a farsi il colore, magari è anche in là con gli anni, diciamo si tiene, quindi gli facciamo un complimento, quindi è una cosa positiva che appunto ci auguriamo che continui a tenersi. Se invece l'uomo si fa il colore, la tinta ai capelli, fratelli, magari 80 anni o 75, insomma, diventa una figura un po' più
ridicola. Si ridicolizza,
Esattamente, questo è molto interessante.
No, più che altro ci sono tantissimi uomini di spettacolo che si fanno la tinta anche fino a
Ma nessuno lo può dire.
Un uomo che si fa la tinta si vede che si è fatto la tinta, voglio dire, ha questo colore.
Sì. Però provi ad andare a chiedere a quell'uomo lì che tinta di colore si è fatto, magari le potrà rispondere anche male. Se lei fa la stessa domanda alla prima signora che esce, che vede per strada, magari le dice: sì, davvero, aspetti che le dico.
Certo, per noi donne è quasi normale fare la tinta, esatto, anche in giovane età, anche a 20 anni, quando non abbiamo i capelli bianchi. Noi sì, loro hanno qualche difficoltà in più a riconoscerlo, però secondo me è più accentuato, cioè il risultato si vede di più sugli uomini che sulle donne. Appunto, per noi è comune colorarsi un pochettino i capelli anche a 20 anni, quando ancora non abbiamo i capelli bianchi, per loro no.
Anche perché cambia un po', no, il capello, dottoressa, lei ce lo conferma, cambia il capello una volta che è tinto, no?
Allora,
la consistenza,
il capello può... Allora, sì, no, nel senso che il capello, se noi parliamo di se la tinta può rovinare i capelli, possiamo dire di no, non li rovina. È logico che più trattamenti vengono fatti, se sono dei trattamenti magari di decolorazione molto intensi, fatti magari male, allora in quel caso sì. È chiaro che il capello vergine, quello non trattato, è un capello integro che è molto più morbido, molto più lucido rispetto a quello che ha subito molti trattamenti, che può essere la tinta, ma può essere anche per esempio il trattamento con il ferro, con quelli con la piastra, per esempio. Quindi insomma dipende.
Dipende sì, effettivamente, da come noi usiamo trattare i nostri capelli. Però ci troviamo spesso e volentieri in profumeria, nel banco del supermercato, al negozio, dal parrucchiere, a scegliere un prodotto eccellente. Vogliamo un prodotto meraviglioso per i nostri capelli, lo possiamo pagare 3 euro come lo possiamo pagare 30 o 40 euro. Certo, come consumatori è molto difficile andare ad individuare la differenza sull'etichetta, perché noi non comprenderemo mai l'inci, no? Quello che viene definito inci, cioè non c'è nulla da fare. Se non sei un chimico, se non sei un cosmetologo, se non hai nozioni da questo punto di vista, non potrai mai comprendere. Ma lei ci può dire davvero se esistono delle differenze fra i prodotti che costano 30 e i prodotti che costano 3 euro?
Allora, ci sono molte differenze, ma non è detto che siano sempre migliorative, nel senso che ci sono dei prodotti che appunto sono low cost, no? Sono basso spendenti, che però sono eccezionali, vuoi per tantissimi motivi che sono a noi più o meno noti, perché c'è stata fortuna nel formularlo in quel modo, perché magari c'è una semplicità di uso, molti, sono davvero tanti i motivi, ma non per forza un prodotto che costa di meno è di scarsa qualità. Quindi ci possono essere dei prodotti che costano tanto che sono ottimi e dei prodotti che costano tanto e sono invece pessimi.
Ecco, questo, quindi e come ci dobbiamo regolare noi, dottoressa, a parte magari dal...
Allora, o lo proviamo, quindi lo acquistiamo e lo proviamo, oppure il classico modo, il classico metodo, non so, chiedere a qualcun altro, quindi magari, non so, su YouTube, su Instagram ci sono video, descrizioni, commenti e recensioni sugli altri prodotti, se non siamo pronti, diciamo, a fare subito un acquisto. È un po' come quando noi vogliamo provare ad andare in un nuovo ristorante in cui non siamo mai andati. Come facciamo a sapere se cucina bene, se ne vale la pena? Allora, o ci andiamo e accettiamo il rischio di non essere soddisfatti, oppure andiamo a informarci, a chiedere qualche recensione.
Ecco, questo potrebbe essere un buon sistema. Attenzione,
sì, anche se i commenti in rete non sempre sono affidabili, esatto. Vale per i ristoranti e vale anche per gli altri prodotti.
Vero,
le esperienze
vero,
sono sempre soggettive,
certo.
Magari c'è una tintura che su un capello, su una persona, funziona in un certo modo e su altre invece funzionerà diversamente. Quindi sì, la rete e quello che dicono gli altri aiuta, ma fino ad un certo punto.
Poi provi e vedi come esce.
Esattamente.
Lei, dottoressa, insomma, lo ha preso davvero con grande serietà, no? il suo lavoro, e devo dire che mi fa piacere, perché oggi abbiamo bisogno sempre di più di informazioni scientifiche che però tocchino anche dei temi che magari non sono necessariamente di salute profonda, no? Cioè, sono temi magari di benessere che però arrivano ad una platea enorme di persone, cioè parlare di pelle, parlare di capelli oggi è una cosa che interessa a tutti. Il problema è che appunto nel mare immenso di informazioni e di notizie ci possiamo perdere. Lei ha deciso, attraverso i social e questo bel libro che si chiama La scienza dei capelli, di cominciare a dare delle informazioni utili. Lei è partita da quale presupposto, dottoressa?
Allora, io sono partita dal presupposto che mi piace spiegare la chimica e la fisica che è dietro a questi cosmetici. Io volevo fare un libro che spiegasse alle persone come funziona per esempio un conditioner o come funziona uno shampoo, non so, uno shampoo antigiallo, cioè cose un po' più particolari, perché ci sono, che differenza c'è tra una mousse e una lacca. Quindi volevo che il consumatore o il lettore, che poi molte volte sono la stessa persona, dicesse quando utilizza questo prodotto, so come funzioni, quindi svelare quella scientificità che c'è dietro, che molte volte non ci viene comunicata, sebbene sia interessantissima, e che secondo me è la parte più bella del mio lavoro.
Assolutamente sì, anche perché ci aiuta come consumatori a fare l'acquisto giusto, cioè se noi non conosciamo la differenza che c'è ad esempio fra una spuma e un altro prodotto, non sapremo mai come usarla nel modo migliore e quindi ottenere il risultato che desideriamo. Questo è fondamentale. Certo, è chiaro che ad un certo punto magari ci facciamo condizionare anche da quelli che sono i messaggi pubblicitari. Lei le vede le bufale nei messaggi pubblicitari, oppure in generale sono onesti quando si parla
allora
di per
devo dire che tendenzialmente c'è una buona correttezza della comunicazione, quindi io sinceramente mi metto anche nei panni del brand che deve promuovere, che deve pubblicizzare qualcosa, quindi bisogna anche utilizzare, è ammesso, è concesso che ci sia un po' di magia attorno al prodotto. Certo però che alcune volte si sentono molte volte gli stessi termini, che sono, diventano un po' ridondanti, un po' pesanti, non so, dissetare i capelli, ecco, che poi sfiorano sempre un po' in un tra il mito, tra la falsità, insomma, in un qualcosa che si è già sentito e che non è propriamente corretto, e che poi diventa anche un po' noioso, perché sono sempre le solite parole che si sentono girare. Quindi tendenzialmente sì, c'è correttezza nel claim, però forse se si spiegasse come funziona il cosmetico, secondo me anche il consumatore, il cliente che acquista questi prodotti, sarebbe anche più interessato nel conoscere e utilizzare meglio questo prodotto.
È verissimo. Certo, se dicessero che noi lo facciamo ma tanto i capelli sono morti, sicuramente non lo comprerebbe nessuno.
Esattamente.
Uno shampoo più che ristrutturante, resuscitante, bisognerebbe
usare. Esattamente.
Sì. Devo dire che una delle cose che più mi ha colpito è questo del... La notizia che i capelli sono morti quando li abbiamo in testa, che sia che ci siano o che cadano, comunque morti sono. Poi noi ce li
natura
teniamo
morta.
Così, esatto, noi ce li teniamo così, li vitalizziamo, perché poi anche ecco la parola rivitalizzante,
ma ci
vitalizzante.
Sono dei capelli stupendi,
ecco,
quelli
sì, sono
ma sempre morti sono.
Sì, sono quelle parole che si sentono sempre, non so, un'altra in questo periodo di Covid, no? Che è la stessa frase, è lo stesso incipit che usano i giornalisti per qualsiasi comunicato, quindi sono quelle parole che continuano, sono quelle frasi che continuano a ripetersi, che però poi annoiano e non diventano neanche più interessanti.
Vedete, anche lì bisogna ovviamente cercare di arrivare nel modo giusto. Questo è un bel modo, insomma, intanto capire che cosa sono i prodotti, capire soprattutto che cosa sono i capelli, e farvi accompagnare proprio in questa lettura piacevolissima da un'esperta, perché lei è una farmacista e una cosmetologa, Elena Corsi Buttini, con il libro La scienza dei capelli. La trovate tra l'altro sui social, perché ovviamente lei ci tiene anche a far comunicazione. Ecco, se avete dei dubbi probabilmente magari sull'inci di un prodotto, potete chiedere direttamente
l'esperta.
A lei. Assolutamente sì. Grazie dottoressa, è stato un piacere ospitarla, speriamo di averla ancora ovviamente qui con noi su Radio Cusano Campus.
Va bene, grazie, grazie
alla
mille.
Prossima,
buona giornata.